Beh, prima di tutto grazie per l'invito, veramente molto cortese, grazie per l'introduzione. Per me è un onore essere qui, in questa aula magna, intitolata Galileo Galilei e direi il padre della matematizzazione del mondo, per cui mi sento anche un po' in imbarazzo a parlare di simulazione di fenomeni reali con la matematica. Cercherò di fare del mio meglio e se avete dei dubbi, qualsiasi tipo di domanda, diciamo, potete interrompermi durante la presentazione oppure tenerla per la fine. A questo punto il titolo ha un sottotitolo, tra funzione e finzione, ma è un gioco di parole magari forse non ben riuscito. Funzione intendo la funzione l'oggetto matematico, funzione anche lo strumento della matematica per simulare, quindi lo scopo della matematica applicata, e la finzione si riferisce alla capacità della matematica di inventare nuovi mondi, di inventare nuovi concetti. E la prima parte della presentazione andrà in questa direzione. Quindi ho suddiviso la presentazione in tre parti. Nella prima parte parlerò di modelli matematici da un punto di vista più filosofico, una breve parte. Questo perché credo che si debba essere consapevoli di quale è, diciamo, l'aspetto filosofico, di quali sono le radici filosofiche degli strumenti e dei concetti che vengono utilizzati nella matematica applicata. Questo per creare un senso critico dei limiti, delle potenzialità, ma soprattutto dei limiti dello strumento che viene utilizzato, in modo tale da non utilizzarlo in modo cieco, in modo completamente inconsapevole, aspettandosi che la matematica possa risolvere qualsiasi tipo di problema reale. Nella seconda parte della presentazione parlerò di un esempio concreto di modellizzazione matematica su cui ho recentemente lavorato con alcuni colleghi, un processo di estrusione polimerica o estrusione di gomma, quindi in ambito industriale. E nella terza parte ho fatto un tentativo, ho provato a decomporre il problema che descriverò nella seconda parte in un problema semplificato e lo vorrei proporre alla vostra attenzione perché magari lo possiate sminuzzare e rielaborare con le vostre classi. Questo è un tentativo che ho fatto anche con una classe del liceo scientifico di Piacenza, con un gruppetto di 5-6 giovani e 3 docenti, hanno partecipato poi al concorso Giovani e le Scienze, concorso FAST, e hanno trovato un po' di soddisfazione, per cui è un qualche cosa che si può fare, quindi magari troverete che alcuni concetti sono difficili, alcuni concetti, ma si può fare con qualche salto in avanti rispetto alle conoscenze che tipicamente vengono impartite è un brutto verbo, durante il quarto e il quinto anno. Allora, parto con il mito di Perseo, o uno potrebbe dirsi perché uno parte con il mito di Perseo, non vorrei partire da troppo lontano, ma questa è la statua che si trova a Firenze, Benvenuto Cellini. Noi tutti sappiamo che Perseo ha ucciso Medusa senza guardarla negli occhi, perché guardandola negli occhi sarebbe rimasto petrificato, ma ha utilizzato l'immagine riflessa nello scudo. Quindi ha utilizzato uno stratagemma, lo scudo. E vorrei collegare il mito di Perseo al processo di matematizzazione, di modellizzazione del mondo. Di questo chiaramente sono debitore a Calvino, le lezioni americane, quindi in particolare la lezione sulla leggerezza, e è un bellissimo libro recentemente uscito di Gabriele Lolli, Il discorso sulla matematica, che rivisita le lezioni americane da un punto di vista matematico. Veramente un bel libro pubblicato da Bollati Boringhieri. Allora, il Medusa, immaginate i serpenti sulla testa, rappresenta la metafora del mondo imprevedibile, del mondo che è mutevole, quindi serpenti che continuano a cambiare posizione. Perseo rappresenta in questa metafora lo scienziato che è proiettato verso il mondo, vuole conquistare il mondo, vuole conoscerlo, vuole prevederlo, e lo scudo riflettente è lo stratagemma per sconfiggere Medusa, dicevamo, ma è anche la metafora della rappresentazione del mondo, cioè l'immagine riflessa della Medusa nello scudo è la metafora della rappresentazione del mondo che la matematica dà di alcuni fenomeni. A questo punto il Perseo si getta nella lotta contro Medusa utilizzando la lo scudo riflettente, e alla stessa maniera lo scienziato si getta alla conquista, se vogliamo, del mondo con un sapere basato su modelli, su rappresentazioni indirette. Quindi rappresentazioni indirette, immagini indirette sono i modelli matematici. Il modello matematico è qualcosa che non cattura tutta la complessità della realtà, ma ne cattura solo alcuni aspetti, tagliando alcuni dettagli che per quel quel tipo di problema sono dettagli che possono essere trascurati. A questo punto, quindi, i modelli permettono di guardare il mondo senza rimanere pietrificati dall'indomabile complessità. Quindi un po' alla stessa maniera come lo scudo permetteva di guardare in modo indiretto la medusa senza rimanere pietrificato, il modello matematico permette di avvicinarsi al mondo, di descrivere il mondo tagliando alcuni dettagli che, se dovessero essere ricompresi completamente, darebbero origine a un modello completamente inutilizzabile. Ogni modello matematico, anche quello della meteorologia, che diciamo dà origine alle previsioni a cui siamo tanti attenti, sono dei modelli che tagliano alcune complessità del mondo. Allora, il modello matematico è usato, i modelli matematici sono usati per simulare fenomeni di diverso tipo, fenomeni naturali, ingegneristici, cioè, e anche economici, potremmo dire ahimè, anche economici. E che cos'è un modello matematico? Ora, qui è una descrizione nel linguaggio simbolico della matematica di un fenomeno. Galileo Galilei diceva: il libro della natura è scritto nel linguaggio della matematica. Allora qui non ho resistito e vorrei leggerla, questa parte del Saggiatore. Questo grandissimo libro della natura, che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l'universo, non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali è impossibile a intendere umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. A questo punto, che cosa serve il modello matematico? L'abbiamo visto, abbiamo già anticipato nell'analogia con il mito di Perseo, serve per prevedere il comportamento di un fenomeno prima che questo effettivamente accada. Immaginiamo tutti gli aspetti progettuali, progettiamo, non so, la carlinga di un aeroplano, progettiamo un pezzo di un'automobile, ma non la vogliamo realizzare in concreto, questo per abbattere i costi economici. Chiaramente bisogna essere consapevoli della relazione tra il modello matematico e il fenomeno che si va a descrivere. Noi tutti siamo consapevoli che il modello non è il fenomeno, il modello è una rappresentazione idealizzata e approssimata del fenomeno, perché è dedotto da ipotesi, assiomi iniziali che non sono dimostrabili. A questo punto ci si domanda: come posso verificare la oggettività, la verità, tra virgolette, del modello? Qual è la verità del modello? È una verità relativa al fenomeno che noi vogliamo simulare. Quindi, come si verifica l'oggettività o la verità, questa verità speciale del modello matematico? Verificando la coincidenza tra la previsione del modello matematico e i dati sperimentali. Ho previsto che domani pioverà, ha piovuto? No, sì, allora il mio modello è accurato, non è accurato. Ho previsto che pioverà in questo quadrato di 10 km per 10 km, ha piovuto? Sì, no, allora probabilmente è poco accurato o molto accurato, e così via. A questo punto è chiaro che qui do alcuni puntatori, magari vi possono essere utili, magari li conoscete già e quindi sarete annoiati, e quindi potete spegnere un attimo la vostra attenzione per qualche minuto. Si parla di ragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali, Wigner. E chiaramente la modellistica matematica si basa su il principio di causalità. Si suppone che la causalità osservata fino ad ora continuerà a manifestarsi. E questo viene anche scritto in modo esplicito da De Finetti in un bellissimo libro, L'invenzione della verità. Un titolo geniale. L'invenzione della verità. La causalità è un presupposto necessario. Come potrei ricavare dall'esperienza del passato una qualche previsione senza questo principio, che mi assicuri che quanto è avvenuto per cause che si ripeteranno e che, come hanno determinato il corso del passato, determineranno il corso del futuro. Quindi il principio di causalità è un aspetto filosofico su cui si basa il processo di modellizzazione matematica. Chiunque si butta nella modellizzazione matematica deve essere consapevole che ci sono delle basi epistemologiche molto chiare. A questo punto la conclusione è: i modelli matematici chiaramente sono un'approssimazione del mondo, ma non sono neanche loro, una volta stabiliti, delle verità immutabili nel tempo. Devono essere e devono essere soggetti a continui sviluppi, miglioramenti, demolizione, sostituzione, nella, diciamo, con la frase molto efficace o il processo di falsificazione, devono essere soggetti al processo di falsificazione di cui parlava Popper, e diciamo è necessario che di tanto in tanto ci siano le grandi rivoluzioni scientifiche che facciano un cambio di paradigma e si passi da una rappresentazione del mondo a un'altra rappresentazione del mondo. E De Finetti, tra l'altro, è passato qui a Padova, diciamo nella sua carriera, ho scoperto, la scienza, intesa come scopritrice di verità assolute, rimane dunque e naturalmente disoccupata per mancanza di verità assolute. Quindi la scienza non produce verità assolute, produce verità transitorie che devono essere verificate, confrontate con i dati sperimentali. Se non c'è accordo, queste verità devono essere demolite e sostituite. Non produce verità assolute. A questo punto l'altra frase, e che si ricollega al concetto di finzione di cui facevo accenno all'inizio, è: De Finetti parla sempre nell'invenzione della verità, dobbiamo inventare il mondo per inquadrarvi le nostre sensazioni, ma non dovremo mai considerarlo come uno schema rigido e fisso, come una costruzione definitiva. Esso non è che il risultato provvisorio di uno sforzo di sintesi. Le nostre sensazioni, i nostri concetti, a cominciare da quelli di spazio e di tempo, non saranno mai i protagonisti di una commedia finita, ove ciascuno ha la sua parte e il suo ruolo. Saranno sempre i sei personaggi in cerca di autore. Quindi una possibile sintesi è: la matematica, la modellistica matematica, la matematica applicata, per utilizzare il termine di questo convegno, è in sottile equilibrio tra la realtà del mondo e la finzione, tra la realtà che descrive e quella capacità di inventare dei nuovi mondi. Quindi il mestiere del matematico applicato, o in generale il matematico, non è tanto diverso dal mestiere del romanziere, diceva Calvino, no? Non è tanto diverso dal mestiere del romanziere. Sia il romanziere che il matematico inventano nuovi mondi. Poi il romanziere si accontenta della verosimiglianza. Lo scienziato, il matematico in generale, deve accontentarsi o deve ricercare, diciamo, la corrispondenza con i dati sperimentali. Quindi questo chiude un po', diciamo, la prima parte di incursione, se vogliamo, filosofica, per mostrare come, diciamo, tutte le volte che uno utilizza un'equazione matematica, non la utilizza, almeno noi non la utilizziamo, in modo cieco, come se avessimo uno strumento e non ne conoscessimo gli aspetti limitanti, ma abbiamo a presente tutto questo retroterra epistemologico. A questo punto vorrei con voi passare alla seconda parte e parlare della modellistica matematica e del calcolo scientifico in modo più dettagliato, cioè capire qual è il processo di modellistica matematica e di calcolo scientifico, che porta da un problema ingegneristico, ad esempio, potrebbe essere un problema economico, un problema delle scienze naturali, qui uso l'espressione problema ingegneristico per dire un problema del mondo reale che vogliamo risolvere, e arrivare alla sua matematizzazione, poi alla simulazione numerica, al confronto con i dati sperimentali. Quindi vorrei presentare questo diagramma che poi metterò in atto, lo utilizzerò sul campo con questo esempio su cui abbiamo lavorato. Allora, il diagramma è il seguente: si parte da un problema ingegneristico, ad esempio capire qual è lo sforzo, no, esercitato sulle varie parti della carlinga di un aeroplano quando l'aeroplano vola a una certa velocità, per capire se i vari pezzi dell'aeroplano sono dimensionati in modo corretto, se li devo dimensionare in modo diverso. A questo punto questo è il problema ingegneristico, c'è dietro una fisica, c'è dietro la fisica dell'aerodinamica, ci sono le leggi dell'aerodinamica. Il secondo passo è la matematizzazione di questo problema matematico. Se io sono interessato al campo di pressione, a distribuzione di velocità, voglio capire se riesco a descrivere in linguaggio matematico, come diceva Galileo Galilei, il mio problema ingegneristico attraverso una serie di equazioni. Okay, queste sono, diciamo, le equazioni di Eulero, e a questo punto, scritte le equazioni differenziali, che sono equazioni differenziali alle derivate parziali, si tratta di risolvere queste equazioni differenziali. Chiaramente carta e penna non si può, a meno che non siate particolarmente fortunati, carta e penna non si può. Quello che si può fare è cercare di approssimare la soluzione di questa equazione differenziale, di questo sistema di equazioni differenziali, approssimare la soluzione di questa equazione differenziale utilizzando algoritmi numerici, utilizzando strategie tipiche del calcolo scientifico. Utilizzando quindi elementi finiti, differenze finite e tutto, diciamo, una serie di strumenti su cui la ricerca sta spendendo molte energie in questo periodo e anche, diciamo, nel periodo passato. Allora, una volta ottenuta l'approssimazione numerica, si visualizza l'approssimazione numerica, si vede ad esempio, questa è la rappresentazione con il CAD della carlinga dell'aeroplano, e il rosso è l'intensità della pressione più elevata, il giallo è l'intensità più bassa, il verde è un'intensità diciamo media. A questo punto, ottenuta una simulazione numerica, ottenuto dei risultati attraverso la simulazione numerica, si vogliono paragonare con i dati ottenuti ad esempio in galleria del vento su modelli ridotti, e si cerca di capire se c'è un accordo tra quello che io ho simulato e, diciamo, il dato sperimentale che io ho ottenuto. Se non ci fosse accordo, uno si potrebbe chiedere dove ho sbagliato. Dove ho sbagliato? Posso avere sbagliato ovunque. Posso avere sbagliato nel primo processo, quando sono passato dal problema ingegneristico alla matematizzazione. Ho usato un modello troppo banale, che ha cancellato alcuni aspetti che erano rilevanti, come l'immagine riflessa nel mio scudo, magari non mi fa vedere un dettaglio che è fondamentale per sconfiggere Medusa. Posso avere sbagliato nel tratto verticale, matematizzazione e approssimazione numerica. Cosa significa? Ho utilizzato una strategia di approssimazione numerica che è inaccurata. Oppure ho implementato al calcolatore, ho inserito un bug, ho inserito un errore, quindi c'è nella implementazione al calcolatore un errore. Poi, nel confronto tra l'approssimazione numerica e la validazione sperimentale, anche lì ci può essere un errore, l'errore di misura. Okay? Quindi in questo diagramma, è un diagramma che deve essere analizzato punto per punto, ed è chiaro che una sola persona non può dominare questo diagramma, ma c'è bisogno di un lavoro di team. Varie competenze si mettono in cooperazione per ottenere il risultato finale. Allora, quello che vorrei fare adesso è ripercorrere questo diagramma, se me lo permettete, se avete ancora un po' di pazienza, visto che sono le 7:15, e poi, diciamo, il pomeriggio è stato lungo e intenso, sono a 10:27, però gli ultimi slide sono più veloci, per cui pesate in modo diverso se potete la distanza tra il 9 e il 27. Ecco, ogni slide non pesa alla stessa maniera, quindi mi perdonerete se prendo un po' fiato. Ok, voglio ripercorrere questo diagramma utilizzando come banco di prova un particolare problema ingegneristico, che è il problema della simulazione del processo di estrusione, su cui abbiamo lavorato, dicevo, recentemente con alcuni colleghi, in collaborazione anche con un'azienda qui vicino che realizza cavi. I dati che mostrerò, diciamo, sono pre-industriali, per cui non stiamo violando nessun patto di riservatezza. Allora, domanda: cosa si produce per estrusione? La pasta. La produzione della pasta è un tipico esempio di processo di estrusione. Questo è il processo di estrusione casalingo, no? Che abbiamo tutti, diciamo, sperimentato, chi più chi meno. Questo è il processo di estrusione industriale. Okay? Ma il processo, l'idea è sempre la stessa: viene premuta, diciamo, la pasta che si trova in uno stato semisolido attraverso un foro, e il foro ha determinate forme, può uscire il fusillo, può uscire il rigatone, a seconda del disegno del foro. Okay. si produce anche per estrusione, si producono oggetti di diverso tipo. Questi non si estrude più la pasta, si estrude la gomma e si producono tubi, si producono rivestimenti per tubi e altri oggetti. Come funziona un estrusore? È una versione un po' più in grande della vostra macchina o della nostra macchina per fare la pasta. Allora abbiamo la tramoggia dove viene inserito il materiale che vogliamo estrudere, può essere la pasta, può essere il polimero per fare i fili che fanno la vostra camicia, può essere ad esempio la gomma. Quindi viene inserito il materiale nella tramoggia e entra in quello che si chiama la camera di estrusione. Tipicamente il materiale entra solido, ma deve uscire per poter prendere una forma, deve trasformarsi da solido a liquido. Allora, quello che succede nella camera di estrusione è esattamente questo, cioè passa da solido a liquido. Come? Beh, c'è una vite che gira e girando sminuzza diciamo le palline di materiale solido, che possono essere palline di polimero, palline di gomma, e fa passare il materiale da uno stato solido a uno stato liquido. Questa vite, mentre gira e sminuzza, accompagna anche il materiale verso l'uscita, e l'uscita si chiama testa dell'estrusore, e l'orefizio ha una certa forma, e a seconda della scelta della forma dell'orefizio voi ottenete, dicevamo prima, dei prodotti diversi. Allora, qual è il problema? Il problema, parlavamo di problema ingegneristico, qual è il problema ingegneristico qui? E il problema è che temperature o pressioni troppo elevate all'interno della camera di estrusione possono far sì che, diciamo, il materiale subisca delle degenerazioni, esempio vetrificazioni nel caso della lavorazione della gomma, per cui si attacca, banalmente, si attacca alla vite e rimane attaccato lì, e quindi a un certo punto dovete bloccare la produzione e con tutti, diciamo, i disagi economici e di produzione che potete immaginare. Quindi il problema è questo: voglio capire com'è la temperatura, com'è il profilo di temperatura e di pressione all'interno della camera di estrusione. Perché non posso andare a misurarla direttamente, come si potrebbe andare a misurare? Non è che posso mettere una termocoppia dentro la camera di estrusione, al massimo la posso appoggiare sulla superficie. Allora, l'obiettivo è quello di simulare numericamente i profili di temperatura e di pressione all'interno della camera di estrusione, e questo è, diciamo, interessante da un punto di vista anche matematico, individuare le caratteristiche geometriche della vite. Quindi la vite è tipicamente una spirale, se potete immaginare, è una spirale ha l'altezza delle alette di una certa misura e un passo. Quindi il passo della vite e le altezze delle alette, adesso ve lo mostro, sono caratteristiche geometriche che possono influenzano in verità il campo di temperatura e il campo di pressione del vostro fluido all'interno della camera di estrusione. Quindi l'altro punto è individuare le caratteristiche geometriche della vite che maggiormente influenzano la temperatura e la pressione, quindi uno studio che si dice di sensitività, e poi progettare viti ottimali. Cioè io voglio far sì che il mio prodotto abbia una temperatura che resti sotto un certo valore, voglio progettare la vite in modo tale che effettivamente, allo stato dei fatti, il mio prodotto abbia una temperatura che rimane sotto questo valore. Questo si dice tecnicamente un problema inverso, un problema di controllo, un problema di ottimizzazione di forma. Sono tutti temi che appartengono alla ricerca di base della matematica e dell'analisi numerica. Allora, solo per avere un'idea vaghissima di questo oggetto, la vite è fatta da tre parti, adesso non entriamo tanto nel dettaglio, però c'è una prima parte che si chiama feed, una seconda parte che si chiama transition e una terza parte che si chiama meter. La prima parte permette di accompagnare il materiale e di aiutare, diciamo, di preparare la mescola. La parte centrale è quella che è più importante, perché sminuzza il materiale e lo fa passare dallo stato solido allo stato liquido, e l'ultima parte accompagna il materiale verso l'esterno. Quindi se noi siamo interessati a capire qual è il profilo di temperatura e di pressione, la simulazione dovrà prendere in considerazione la parte centrale della vite. Quindi dal punto di vista della semplificazione del modello, Allora, simulare tutto il processo costa tempo macchina infinito e ci sono complicazioni. Quello che devo fare è ridurre il problema, semplificarlo. Se io sono interessato, a seconda di ciò a cui sono interessato, andrò a semplificare il problema in funzione dell'obiettivo che voglio raggiungere. Il mio obiettivo è capire la distribuzione di temperatura all'interno della vite, allora quello che faccio è andare a focalizzarmi sulla parte centrale della vite. A questo punto, solo per gli studenti della laurea magistrale o anche per chi fosse interessato, la descrizione della fase fluida viene fatta attraverso un sistema di equazioni derivate parziali dove U è la velocità, P è la pressione, T è la temperatura. Si trattano di equazioni di Stokes non lineare. Questo può interessare, può non interessare, ma a chi ha qualche interesse rispetto a questo, si tratta di equazioni di Stokes non lineare, quindi equazioni non lineari, accoppiate con l'equazione dell'evoluzione della temperatura, che è la quarta equazione. E la parte di destra descrive le proprietà reologiche del materiale, cioè come cambia la viscosità del materiale a seconda della temperatura. Cioè la proprietà del materiale non rimane invariata a seconda della temperatura, ma cambia con la temperatura stessa. Quindi devo avere una legge che mi dice come cambia la viscosità a funzione della temperatura. A questo punto, se poi possiamo tirare il fiato, un po' di immagini, un po' di simulazioni numeriche, ma per far capire che cosa abbiamo fatto. Questo è una rappresentazione, cioè è la parte centrale della vite. Che cos'è? È la griglia di calcolo della vite. Quindi è stato acquisito il CAD della vite, è stato costruito una griglia di calcolo. Cos'è una griglia di calcolo? Beh, immaginate di aver ricostruito la vostra vite con tanti piccoli tetraedri e andate a approssimare il valore della temperatura, non già in tutti gli infiniti punti della vite, questo sarebbe impossibile, ma li andiamo a determinare solo nei vertici dei tetraedri, ok? Quindi questa è un'approssimazione. Io cerco la soluzione esatta, non ce la faccio, cerco una soluzione approssimata. Cos'è la soluzione approssimata? È la soluzione approssimata della soluzione continua in determinati punti, e questi sono questi punti, magari li potete apprezzare. Quanti ce ne sono? Beh, ce ne sono 550.000. Adesso cercheremo di capire cosa implica il fatto che ce ne siano 550.000. La vite poi è inserita in una camera di estrusione, quindi in un cilindro, in un contenitore. E questa è la griglia di calcolo del contenitore. In totale ci sono 1.000.000 di gradi di libertà. Ok, sono 1.000.000 di gradi di libertà, e per calcolare il profilo di temperatura e di pressione di una certa vite, ok, ci vogliono 48 ore di calcolo su una macchina che ha 40 giga di RAM. Questo perché? In modo molto stringato. Perché bisogna risolvere, parlando in termini semplicistici, ma poi in realtà è esattamente questo, bisogna risolvere sistemi lineari di 1.000.000 di righe per 1.000.000 di colonne. Questo è. Poi il problema è che questo è un problema non lineare. Quindi immaginate Newton, ad ogni iterazione di Newton dovete risolvere un sistema lineare, 1.000.000 per 1.000.000. Tante iterazioni di Newton, perché Newton per trovare la soluzione approssimata ha bisogno di un po' di iterazioni, quindi 1.000.000 per 1.000.000. Devo risolvere un sistema lineare, non uso Cramer. Ok. Ora, questo è il profilo di pressione, una simulazione, l'andamento della pressione del fluido, quindi della gomma in stato fluido. I valori gialli sono alti, i valori rossi sono alti, i valori bluastri sono bassi, quindi il profilo di pressione è fatto così, dall'ingresso, ok, questo di qua c'è l'ingresso, di là c'è l'uscita, fa così. Questo è un profilo tipico di andamento della pressione dovuta alle proprietà geometriche della vite, proprio per come è strutturata la vite lì in mezzo, che ha questi, si chiamano creste di travaso, cioè un calo, un drop della pressione. Solo per dire che la geometria della vite dà dei risultati di andamento della pressione piuttosto che altri. Qui è l'andamento della temperatura, quindi vedete questa, diciamo, cilindro che si espande dall'interno verso l'esterno, sono, diciamo, le isolinee della temperatura verso la parte centrale della vite che si muove verso l'esterno. Che cosa si nota? Si nota che la temperatura è molto alta verso l'esterno e si nota che la temperatura è anche alta dove ci sono questi, diciamo, rientranze che si chiamano creste di travaso. E questo è un dettaglio. Lì, diciamo, il fluido si infila come in un cul-de-sac e la temperatura cresce. A questo punto, se immaginate le particelle di fluido che si muovono lungo la vite, questa è una simulazione, diciamo, che dà un po' l'idea di come si muovono le particelle lungo la vite. Quello che poi abbiamo fatto, che, diciamo, avrei voluto mostrarvi, ma, diciamo, l'azienda non era tanto contenta, era quella di determinare come cambiare la geometria della vite per ottenere, diciamo, profili di temperatura o di pressione diversi, soprattutto per avere delle temperature più basse. E quindi siamo andati tipicamente a cambiare il passo della spirale o alzare le alette. Questo è un problema di ottimizzazione. Io ho un funzionale obiettivo, cioè voglio che la temperatura sia vicino a una certa temperatura, voglio agire sulle mie variabili di controllo, che sono in questo caso le proprietà geometriche della vite. Ok? Un problema di controllo. E negli ultimi, diciamo, anni, problemi di controllo, problemi inversi stanno dominando la scena o parte della scena della ricerca di base dell'analisi numerica. Ora chiedo al chairman quanto manca. 10. Massimi, 15, c'è qualcuno dice 20, no, 10 va benissimo. Allora, in quest'ultima parte vorrei fare un esperimento, vorrei proporvi un problemino ipersemplificato che contiene le stesse difficoltà in concetto del problema che vi ho mostrato prima, cioè un problema inverso, cioè io ho una soluzione di un'equazione differenziale che dipende da determinati parametri. Io voglio scegliere i parametri affinché la soluzione dell'equazione differenziale si comporti in un certo modo. Ok? Allora, questo problema, dicevo, è stato affrontato insieme a una classe di quarta mista, quarta e quinta nel liceo scientifico. Erano 5 studenti, magari motivati, tutto quello che volete, però hanno portato a casa qualcosa di interessante. Qual è il problema dietro? Problema applicativo è controllare la temperatura all'interno di un forno. Ok? Voi in un forno avete le vostre resistenze, agite sulle resistenze e la temperatura cambia. È importante gestire la temperatura all'interno di un forno per cuocere in modo ottimale, non solo il pollo, ma anche le piastrelle. Se avete un campo di temperatura che salta, le piastrelle non vengono cotte in una maniera corretta e quindi, diciamo, quando le mettete a casa vostra si rompono e voi vi arrabbiate. Ok. Allora, il modello ipersemplificato è passo da un forno tridimensionale a un forno tipo Flatlandia, forno monodimensionale. Quindi il mio forno sarà una sbarretta, un segmento 0,1. Allora, la temperatura stazionaria, sotto molte semplificazioni, è la soluzione di un'equazione differenziale di questo tipo. T di x descrive la temperatura lungo la sbarretta. Ho fissato la temperatura per semplicità agli estremi del mio forno monodimensionale a 0 e a termine noto ho alfa 1 F1 più alfa 2 F2. Immaginate, F1 e F2 rappresentano le due resistenze. Immaginate due gaussiane centrate in un certo punto del vostro forno e in un altro punto. Quindi F1 è una cosa fatta così, F2 è una cosa fatta così. Quindi agiscono come resistenza in un certo punto. Alfa 1 e alfa 2 sono le intensità delle sorgenti. Okay? F1 e F2 saranno assegnate, quello che voglio sarà giocare su alfa 1 e alfa 2. Okay? Allora, tipicamente quello che si può osservare, visto che questo è un problema lineare, si può far osservare in qualche modo, diciamo, ci sono varie strategie ai vostri studenti, T di x, la soluzione di questo problema non è altro che la somma di alfa 1 T1 più alfa 2 T2, dove T1 risolve il problemino con termine noto F1 e T2 risolve il problemino con termine noto F2. Questo perché l'equazione è lineare. Ok? Perfetto. Allora, questa è un'osservazione cruciale. La mia soluzione, dati alfa 1 e alfa 2, la posso scrivere così. Ci ritorneremo. Poi, se siete interessati, vi lascio le slide, potete scrivermi. A un certo punto appare la mia email, posso mandarvi la relazione che hanno scritto questi ragazzi di Piacenza e possiamo interagire. Allora, quello che tipicamente si ha è un problema diretto, dicevamo prima. Sto avviando verso la conclusione. Allora, problema diretto, alfa 1 e F1, alfa 2 e F2 sono dati, devo trovare T. Questo è il problema diretto. Il problema a cui sono interessato io invece è inverso. Assegnati F1 e F2, quindi le due sorgenti di calore, e assegnato una temperatura di riferimento, magari la temperatura oltre la quale il vostro pollo brucia o le vostre piastrelle si cuociono male, si rompono. La chiamo T bar. T bar X è una funzione assegnata che rappresenta una temperatura obiettivo. Perfetto. Quello che voglio fare è trovare alfa 1 e alfa 2 tale che la soluzione di questo problema sia la più vicina possibile a T bar. Ok? Quindi è un problema, diciamo, scritto così, mi sembra che si possa comprendere. Allora, le mie incognite sono alfa 1 e alfa 2. È chiaro che, dato alfa 1 e alfa 2, ho una certa T. Cambio alfa 1 e alfa 2, ho un'altra T. Quello che voglio fare è pilotare la T vicino a T bar. A parole, trovare l'intensità delle sorgenti per garantire una temperatura vicina alla temperatura desiderata. Bene, domanda, che questa è la matematizzazione di cui si parla. Com'è che faccio a esprimere in linguaggio matematico che una temperatura deve essere vicina alla temperatura assegnata? Ci sono varie maniere. E questo è la definizione del mio funzionale che voglio minimizzare. Ok? Sarà un problema di ottimizzazione, di minimizzazione. Voglio minimizzare la distanza tra T e T bar. Allora, questo è il mio funzionale costo. Dipende da alfa 1 e alfa 2, alfa 1 e alfa 2 sono nascoste in T. Che cos'è? È l'integrale sul forno della differenza al quadrato tra T, soluzione dell'equazione differenziale, T bar. Bene, quindi ho a che fare, ho riscritto il mio problema di determinare le sorgenti di calore affinché bla 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 bla, in un modo matematico, come un problema di ottimizzazione o minimizzazione vincolata. Voglio minimizzare il funzionale J alfa 1 alfa 2 con il vincolo che la mia T che entra nel funzionale risolva il problema di cui parlavamo prima. Ok? Quindi, quello che mi interessa capire è che ho riscritto il mio problema a parole in un problema di minimizzazione vincolata. Okay. Bene, quello che faccio adesso è semplicemente andare a esplicitare in T di X alfa 1 e alfa 2, perché io so l'osservazione di prima, no? Che T lo posso scrivere come alfa 1 T1 più alfa 2 T2. Allora al posto della T di X rossa scriverò alfa 1 T1 più alfa 2 T2. Ok? Perché poi io cosa voglio fare? Voglio trovare il minimo di J, per cui sfrutterò le condizioni di ottimalità e vorrò calcolare la derivata di J rispetto a alfa 1 e uguagliarla a 0. Allora devo far apparire esplicitamente la dipendenza da alfa 1 nel funzionale. Fatto questo, che è la parte forse concettualmente più difficile da far capire ai ragazzi, diciamo, almeno l'impianto teorico può andare verso una direzione. Cosa serve qui? Serve il concetto di derivata. Sarà una derivata parziale, lì bisogna fare un po' un salto in avanti, però concetto di derivata. Allora, funzionale costo è questo, le condizioni di ottimalità sono la derivata parziale rispetto a alfa 1 uguale a 0, derivata parziale di alfa 2 uguale a 0. Cioè, i miei alfa 1 e alfa 2 ottimali saranno quei valori che soddisfano questa condizione. Ok? Perfetto. A questo punto, con un po' di conti, visto che è una derivata rispetto ad alfa, si ha che la derivata rispetto ad alfa i è a questa struttura. Ora è un po' tardi, diciamo, ripeto, vi lascio tutte le slide, sono conti che si possono fare, però se guardate in alto faccio la derivata rispetto ad alfa 1, prima viene fuori il 2 e poi c'è la derivata rispetto ad alfa 1, ti dà T1. Perfetto. Bene, l'ultimo passo è riscrivere questo problema, ok? Riscrivere la condizione di ottimalità come un sistema lineare. Poi sarà chiaro, questo è esattamente quello che ho scritto prima. Dj su De alfa i uguale allo 0. 25 su 27, ancora due slide. Okay. Di cui l'ultima sono le conclusioni, per cui potete immaginare che le conclusioni, c'è scritto conclusioni e diciamo grazie dell'attenzione e tutto il resto. Ok. Allora, la formulazione algebrica, adesso qui è l'altro punto un po' delicato. Perché? Perché se immaginate di avere tante sorgenti, alfa 1, alfa 2, alfa 20, vorrei avere un meccanismo automatico per determinare alfa. Allora, questo meccanismo automatico è capire che alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n sono soluzioni di un sistema lineare. Allora, guardiamo un attimo in faccia. Se io definisco alfa come il vettore alfa 1 e alfa 2, abbiamo un sistema lineare con termine noto f. Allora, chi è f? Beh, guardiamo nell'espressione della condizione di ottimalità cosa non dipende da alfa i. E non è altro che l'integrale di t bar per ti. Vedete? Moltiplicato per 2, che poi ho semplificato. Questo lo porto a primo membro, ed è questo. Questo qua è il termine noto. Poi, rifate gli stessi conti e notate che potete assemblare la matrice. Ora, il succo qual è? È che potete determinare alfa 1 e alfa 2 risolvendo un sistema lineare. Ok? Bene. Adesso vorrei ripercorrere quello che ho fatto nei termini di tre moduli che possono essere distribuiti a tre gruppetti di studenti. Ok? Allora, il primo modulo è determinare t di x, cioè la soluzione di un'equazione differenziale. Come si può fare? L'equazione qui è semplice, potete farlo analiticamente per determinate, diciamo, se riuscite a integrare due volte, oppure introdurre degli strumenti di approssimazione, metodo delle differenze finite. Io ho provato, diciamo, non è difficile farlo capire agli studenti, gli studenti hanno reagito bene, magari erano gli studenti più motivati, va bene, perché no? Primo modulo, quindi calcolo t di x. Il secondo modulo è assemblare il sistema lineare, cioè costruire A e costruire F. Se ricordate come è fatto A e come è fatto F, ci sono degli integrali dentro. Quindi bisogna calcolare degli integrali. L'integrale F, ad esempio, era l'integrale di T bar per T di X. Come si fa? A mano? Bene, si può far capire agli studenti che a mano non è proprio una grande idea. Si possono introdurre delle formule. Delle formule di quadratura, punto medio, cavalieri Simpson, tutto quello che desiderate. Un secondo modulo è questo. Il terzo modulo è risolvere il sistema lineare. Cioè un terzo gruppetto di persone si può occupare di risolvere il sistema lineare. Dicevamo, magari fargli scontrare con l'idea che Cramer non funziona e fargli fargli diciamo, capire come si fa l'eliminazione di Gauss a mano, ok? E ottenere, diciamo, le due matrici triangolari superiori e inferiori. Bene, 26 su 27, la prossima è la mia slide di conclusione. Volevo solo dire che se siete interessati a questa follia, questo esperimento, per me è stato divertente farlo con i ragazzi, potete scrivermi a marco.verani@polimi.it. Non è stata una brutta esperienza, insomma. È stato veramente molto divertente, poi hanno anche fatto, con l'aiuto chiaramente dei loro docenti, dei programmini in MATLAB e hanno ottenuto i loro disegnini. Però questo è un esempio di modellistica matematica. Loro attraversano tutti i passi, il forno tridimensionale, il forno monodimensionale, la semplificazione, l'approssimazione numerica, vabbè, la validazione sperimentale, non abitiamo in Flatlandia, non c'è. Bene. Le mie conclusioni, visto che il tema è puro applicata, mi sono permesso di richiamare due diciamo, citazioni per me molto significative. Una la conoscete tutti, è la citazione di Leonardo da Vinci: chi si innamora di pratica senza scienza è come il nocchiere che entra in naviglio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada. Sempre la pratica deve essere edificata sopra la buona teoria. Questo dice che, diciamo, qualche senso la matematica applicata e la matematica è pura, insomma, non possono essere scisse, poi si può discutere, sono solamente due flash delle 7:15 di sera. Ne ho ancora una, ne ho due, okay. No, e questa è, ho finito, però fatemela leggere. Quindi l'altra è una citazione da De Finetti, che è tratta da questo scritto, che è l'utopia come presupposto necessario per ogni impostazione significativa della scienza economica. Ora, qui parla di scienza economica, ma possiamo parlare di qualsiasi scienza, anche della matematica. Vorrei porre l'attenzione su utopia, quindi non luogo. La mia interpretazione personale, poi voi potreste essere d'accordo o non d'accordo, e anzi, mi piacerebbe discutere con voi, in questa interpretazione un po' analogica, per me la matematica pura, la scienza di base è l'utopia, il non luogo, non è ancora incarnata e concretizzata da nessuna parte. Un'utopia, dice De Finetti, non sarà quasi mai un modello da realizzare tale quale in forma pratica. Siamo tutti d'accordo. Ma viceversa, nessuno dei molti e svariati possibili miglioramenti potrebbe verosimilmente venire concepito ed attuato senza venir prima concepito e studiato, esaminato sotto la specie utopia. Quindi l'utopia, la scienza di base, il non luogo dove vengono elaborate le strategie, ok, come diciamo primo passo per l'incarnazione, la realizzazione nella pratica. Quindi la matematica pura e applicata non possono essere scisse. La matematica pura senza quella applicata diventerebbe una autoreferenziale là nel non luogo. D'altra parte, la matematica applicata senza la matematica pura sarebbe come la nave senza il timone. Grazie per l'attenzione.